Bene, quindi adesso dovremmo cominciare sulla parte sui sacramenti, l'Eucaristia. L'Eucaristia è il cuore di tutti i sacramenti. Se il battesimo è il primo, quello che introduce nella vita cristiana, quindi da questo punto di vista di priorità temporale è il più importante, l'Eucaristia è il centro. Perché l'Eucaristia è Cristo stesso che si rende presente in qualche maniera, rende la sua presenza permanente dentro lo scorrere della storia. Da qualunque parte si celebri la messa o sia custodita l'Eucaristia, Gesù ha garantito di essere realmente presente, non solo in senso spirituale, ma in qualche modo in senso fisico. Dovremmo cercare di capire anche questo, anche se non con il corpo individuale che aveva quando viveva a Nazareth o andava a Gerusalemme o andava a Cafarno, ma in una modalità altrettanto materiale e reale, che è quella dei sacramenti. In questo senso è un vero anticipo dell'eternità. Hai la possibilità di riceverlo dentro te stesso e hai la possibilità di adorarlo anche quando è collocato al di fuori di te, custodito nelle ostie consacrate. Insomma, ci voleva Dio per inventare una cosa così. Nessun altro è riuscito a inventare qualcosa di simile prima, né ci sono surrogati dopo. Per cui è importante farsene una qualche cognizione, una qualche idea, secondo ciò che il Catechismo ci insegna, che poi è stato lo stesso San Tommaso d'Aquino a contribuire a mettere a punto questa dottrina dell'Eucaristia. Allora, 271, che cos'è l'Eucaristia? Questa è la domanda. E risponde così: è il sacrificio stesso del corpo e del sangue del Signore Gesù, che egli istituì per perpetuare nei secoli. Perpetuare vuol dire rendere presente, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, affidando così alla sua Chiesa il memoriale della sua morte e risurrezione. Importante la parola memoriale, che non ha un significato puramente commemorativo, ma ha un significato reale, metafisico, poi vedremo. È il segno dell'unità, il vincolo della carità, il convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia, queste sono parole di San Tommaso, e viene dato il pegno della vita eterna. All'Eucaristia il compendio dedica ben 24 numeri, li dovremo esaminare uno per uno, non tutti questa sera ovviamente. Per la sua importanza centrale, essendo l'unico sacramento nel quale Cristo è realmente, fisicamente presente, oltre che operante come attraverso gli altri. Se i sacramenti in genere sono strumenti, mezzi dell'azione salvifica di Cristo, l'Eucaristia è il corpo di Cristo stesso, sostanzialmente presente e operante. Quindi un conto è uno strumento, come sono gli altri sacramenti, attraverso i quali Cristo agisce, e un conto è l'Eucaristia, che non è solo uno strumento a lui esterno, ma è luogo reale della sua presenza. È il corpo vivo di Cristo stesso, sostanzialmente presente e operante. Addirittura non solo luogo, ma corpo stesso. Nell'Eucaristia ci sono contemporaneamente due aspetti associati al duplice significato della parola Eucaristia. Eucaristia significa letteralmente buona grazia, cioè ringraziamento, è un atto di ringraziamento, di gratitudine, è il materializzarsi della gratitudine, se vogliamo, perché è il materializzarsi dell'elemento stesso, del motivo stesso della gratitudine, che è lo stesso Signore Gesù Cristo, in corpo, sangue, anima e divinità. Allora, gli elementi contemporaneamente presenti sono uno, quello della contemporaneità con il sacrificio della croce. È come se lì dentro nostro Signore fissasse la contemporaneità con la sua passione, morte e risurrezione, con la sua passione e crocifissione. Noi, celebrando l'Eucaristia, non è che richiamiamo, commemoriamo una cosa del passato, ma siamo noi che ci colleghiamo attraverso quel gesto, ci rendiamo contemporanei alla passione e morte di Cristo. Ci dà la possibilità di essere contemporanei, è come un salto nel tempo che ci rende contemporanei. Quindi noi quando parliamo di memoriale, ma abbiamo sempre l'idea di una commemorazione di un morto, di un passato. No, qui è il contrario. Siamo noi che siamo trasportati al di là dello spazio e del tempo in qualche modo per essere resi contemporanei con la passione, morte e risurrezione. Quasi come se noi vivessimo un trasporto nel tempo e nello spazio, che ci rende contemporanei e anche geograficamente coincidenti con la passione e morte del Signore. È chiaro che prospettata così è tutta un'altra cosa, non è solo una ricezione devota, quella ci vuole, ma quella è una condizione soggettiva, ma oggettivamente è un essere resi contemporanei al tempo e al luogo della passione e morte del Signore. È il sacrificio stesso del corpo e sangue del Signore Gesù Cristo. E in questo senso l'Eucaristia coincide con la celebrazione della Santa Messa. Quando viene celebrata la Messa, viene celebrata la contemporaneità con la passione e la morte di Cristo, che è rievocata anche nella preghiera eucaristica. Prima della sua passione fece questo, fece quella, prese il pane, cioè è come se ci venisse descritto quello che sta succedendo, al quale noi ci rendiamo contemporanei. Quindi non è una commemorazione, adesso ricordiamo questo avvenimento del passato, no. È il passato che si rende presente e noi che ci innestiamo in questo presente per un'azione straordinaria di Cristo stesso. In questo senso l'Eucaristia coincide con la celebrazione della Santa Messa. Secondo aspetto, quello della presenza reale di Cristo nel pane e nel vino consacrati, in ciascuna delle specie anche singolarmente prese, che permane anche dopo la celebrazione della Messa fino a che ciascuna delle specie rimane integra. Si rende presente non in maniera fuggitiva, ma si rende presente nel pane e nel vino consacrati in maniera stabile, permanente, finché il pane e il vino ci sono. Quando vengono consumati, allora vengono assunti da chi li consuma, e sono soggetti alle leggi biologiche, fino a che il pane è pane, il vino è vino, non si decompone, nell'atto digestivo c'è la presenza reale. Dopo non c'è più la presenza sacramentale, materiale, c'è una presenza affettiva, c'è una presenza spirituale, chiamatela come volete, ma non materializzata. Perché si conserva nel tabernacolo il pane consacrato? Perché lì permane la presenza reale, non è che finita la messa svanisce tutto. è una presenza che permane fino a che il pane è pane. È chiaro che se il pane si altera, ammuffisce, perché viene custodito in maniera tale da conservarsi? Perché finché si conserva il pane è presente sacramentalmente Cristo. È interessante perché tutto è legato alle leggi della materialità della vita, ma ciò che avviene è più che materiale. È un avvenimento straordinario garantito da Cristo stesso. Quello della presenza reale di Cristo nel pane e nel vino consacrati in ciascuna delle specie, anche singolarmente prese, che permane anche dopo la celebrazione della messa, fino a che ciascuna delle specie rimane integra. Per questo il pane consacrato viene custodito nel tabernacolo, adorato come il Signore presente, esposto durante le ore di adorazione eucaristica, onorato nelle processioni. E questo significa anche che l'Eucaristia, il pane dell'Eucaristia trasformato nel corpo di Cristo, va custodito, curato, trattato col massimo rispetto, con la massima adorazione, con la massima cura. Non è che dice adesso cade per terra, lo calpestiamo. No, è Cristo, tu non calpesti Gesù Cristo. Quindi c'è tutto un, come dire, un atteggiamento che viene suggerito dal fatto che è presente realmente Cristo. Con la parola Eucaristia perciò si deve intendere sia il sacrificio della Messa, celebriamo la Santa Eucaristia, sia il pane e il vino consacrati, transustanziati nel corpo e sangue del Signore. È Eucaristia non solo il rito che celebra il sacramento, ma il sacramento stesso, il pane stesso, in quanto è diventato corpo e sangue di Cristo attraverso le parole della consacrazione pronunciate da un ministro validamente ordinato, vescovo o presbitero. E poi, terzo significato, la comunione nell'atto di ricevere l'Eucaristia come cibo e bevanda. Quindi si riceve l'Eucaristia, si fa la comunione, nel senso che si riceve quel pane consacrato, eventualmente anche accompagnato dal vino. Quindi il rito della Messa, la celebrazione della Messa, il pane consacrato, il sacramento propriamente detto, e l'atto di riceverlo. Questi sono i tre significati della parola Eucaristia o comunione. È bene aver chiaro che, ma adesso lo vedremo poi con calma, che non si tratta solo di un simbolo che ti ricorda qualcosa di esterno, ma è un simbolo che contiene ciò che significa, che è, che si trasforma, che viene trasformato nel corpo stesso di Cristo, in una modalità che appare diversamente dal suo corpo fisico individuale, ma che è altrettanto materiale. Lui stesso ha disposto che quel pane fosse il suo corpo, questo è il mio corpo, quel vino fosse il suo sangue, questo è il mio sangue. Quando Gesù 272 ha istituito l'Eucaristia, quando è che è iniziato tutto questo? Risposta: l'ha istituita il Giovedì Santo, la notte in cui veniva tradito mentre celebrava con i suoi apostoli l'ultima cena. Ecco perché la celebrazione della Messa è il memoriale dell'ultima cena, è il rendersi contemporanei a quel momento in cui Gesù prendeva il pane e il vino e lo dava agli apostoli consacrato, cioè trasformato nel suo corpo e nel suo sangue. Ecco perché il Giovedì Santo è la celebrazione, diciamo, più solenne, che ripropone quella sera in cui Gesù celebrò la prima messa, disse a loro: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. tutti i sacramenti sono istituiti da Cristo durante la sua vita terrena. Mi raccomando, non andate a dire in giro che è la Chiesa che istituisce i sacramenti. I sacramenti sono istituiti da Gesù in persona, da Gesù stesso. La Chiesa può servirsi di altri segni di minore rilevanza che sono i sacramentali, ma i sacramenti vengono direttamente da Cristo, quindi da Dio. Tutti i sacramenti sono istituiti da Cristo durante la sua vita terrena e non per una decisione successiva della Chiesa. Questo è importante averlo chiaro. E quindi non possono essere cambiati ad arbitrio dalla Chiesa. Si potranno modificare alcuni aspetti, alcune parole della forma, ma non si può sostituire il pane con il riso o il vino con la birra. Anche la materia è quella che Gesù stesso ha scelto e non è tutto nel potere della Chiesa. Per questo la Chiesa non osa alterare la materia, il pane di frumento, il vino di uva, succo di uva fermentato, sostituendolo con qualcos'altro. Né la forma, le parole essenziali della consacrazione. Potranno essere cambiate alcune parole secondarie, ma non le parole essenziali. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, che ci sono riportate letteralmente dai Vangeli e da San Paolo. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, secondo il Vangelo di Luca, perché così ci sono state trasmesse nel Nuovo Testamento e dalla tradizione. In altri passi del Nuovo Testamento si fa riferimento all'Eucaristia come, cito Giovanni 6, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è il vero cibo, il mio sangue è la vera bevanda. Cioè ciò che vi dà la pienezza della vita. E poi ancora gli Atti degli Apostoli erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Ancora Prima Corinti, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Essere un tutt'uno? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione col corpo di Cristo? E di qui San Paolo trae la conseguenza. Se siamo così accomunati dal mangiare il Cristo stesso e dal bere la sua presenza nel suo sangue, che è il vino consacrato, allora siamo talmente accomunati da essere talmente fraternizzati, talmente oggettivamente uniti gli uni agli altri, che ne scaturisce la comunione affettiva, la comunione fraterna, la comunione di carità. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà il calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore, dice San Paolo. Ora ciascuno esamini se stesso, così mangi del pane e beve del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, non se non discerne il corpo del Signore. Ecco perché va trattato con consapevolezza e con rispetto. Ci si accosta a ricevere l'Eucaristia con la piena consapevolezza di colui che si va a ricevere, e con le condizioni indicate dalla Chiesa, cioè essere in grazia di Dio, cioè non avere rotto la comunione con Dio e con la Chiesa, altrimenti che comunione vai a fare? E nell'avere rispettato quel minimo di digiuno che è imposto dal rispetto di ciò che si va a ricevere. Quindi fare attenzione, non andare là così alla cieca per abitudine. Se questo vale perfino nei rapporti umani, per cui quando ricevi una persona in casa o la vai a trovare, non è che pensi ai problemi tuoi, che il fatto che ti sia guastata la macchina, cioè, hai tutta l'attenzione verso la persona che ricevi o la persona che vai a trovare. Questo è anche una regola di buon comportamento umano, figuriamoci nei confronti di Cristo. La consapevolezza, le condizioni rispettose, uno non va a casa di un altro ubriaco, deve andare sobrio per rispetto della persona che va a trovare o che accoglie, è così. La stessa cosa nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo, ecco perché quel minimo di digiuno, ecco perché la necessità della consapevolezza dell'atto che si va a compiere, ecco perché si deve essere in grazia di Dio, cioè non si va a ricevere o a ritrovare qualcuno con cui si sono rotti i rapporti, non vai a trovare una persona, un'amica, dopo che hai rotto i rapporti per dire non me ne frega niente di te. Questo significa essere in grazia di Dio concretamente, avere tutte le condizioni di rispetto. Nella piena consapevolezza di ciò che si ha davanti, e si ha davanti ciò che ti rende contemporaneo a Gesù Cristo. Non solo sentimentalmente, emotivamente, ma oggettivamente. Se vogliamo fare un paragone fisico, così come quando si mangia, si riceve, quello ti nutre anche se in quel momento stai pensando ad altro. Allora, quanto è più giusto assaporare un buon pasto concentrandosi per un attimo in ciò che si sta mangiando e consumando? Quanto è più giusto accostarsi all'Eucaristia sapendo chi è colui che si va a ricevere? Ecco le condizioni del catechismo, che sono questioni di buon senso, oltre che di dignità e di atteggiamento cristiano. Perché sembra tutto astruso e invece è tutto razionalissimo. Se ci si pensa un attimo, è così. Stavamo sul numero 273, come l'ha istituita l'Eucaristia? Dopo aver radunato i suoi apostoli nel cenacolo, Gesù prese nelle sue mani il pane, lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese nelle sue mani il calice del vino, e disse loro: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. E sono le medesime parole che vengono ripetute nell'atto consacratorio dell'Eucaristia. Nessuno si è azzardato a modificarle nella loro essenza. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Per il solo fatto che le ha pronunciate lui e attraverso quelle ha garantito l'efficacia del risultato, cioè di rendersi presente lui stesso in corpo, sangue, anima e divinità. Questo numero ha carattere di testimonianza storica in quanto riferisce di come Cristo stesso ha istituito l'Eucaristia nell'ultima cena, celebrando quello che da quel momento è diventato il rito della messa. E distribuendo il pane e il vino trasformati, trasustanziati, secondo il termine tecnico del Concilio di Trento e poi del Catechismo, che è stato preso da San Tommaso, nel suo corpo e nel suo sangue agli Apostoli. Con il comando «fate questo in memoria di me» viene anche specificato il compito, il ministero, loro affidato con il potere di ordine, potere d'ordine, ordine anche nel senso di comando, oltre che di ordine come stato ministeriale delle persone che l'hanno ricevuto, conferito con il sacramento dell'ordine che li ha abilitati permanentemente a compiere lo stesso sacrificio eucaristico e a distribuire la stessa comunione su suo mandato. Gesù dice: io vi do il potere di fare quello che fate, non perché voi siete bravi, perché avete delle capacità straordinarie, ma perché sono io stesso, dice il Signore, che attraverso le vostre mani e le vostre parole mi rendo presente, in maniera tale che la mia presenza continui nella storia attraverso di voi e si renda stabile, permanente nelle specie consacrate, che vengono custodite, consacrate, conservate, adorate e distribuite e consumate. Imparate a trattare tutto questo con il massimo rispetto, perché state maneggiando Dio, non state maneggiando cose qualunque. Ecco perché si richiede questo rispetto. Quindi essere in grazia di Dio, confessandosi regolarmente prima di ricevere l'Eucaristia, astenendosi dal riceverla se si sa di aver fatto qualcosa di oggettivamente grave davanti a Dio, un peccato mortale. Mettendosi in atteggiamento di adorazione, perché lì è Dio stesso che è presente, non è così un pane qualunque e un vino qualunque. Queste cose alla mia generazione le imparavano da bambini, e quando a 7 anni andavamo a ricevere la prima comunione eravamo consapevoli di questo, molto più di tanti adulti di oggi. E questo è stato un regalo di grazia infinito, perché questa roba qui te la porti dentro finché campi. E il senso della verità dei sacramenti e dell'Eucaristia non te lo dimentichi più. Allora abbiamo il dovere di dircelo, perché chi non ha avuto questa grazia a suo tempo la possa recuperare in qualche modo, e chi l'ha avuta la rinnovi, la ravvivi e la custodisca. Perché in un mondo così confuso e in una situazione anche ecclesiale così disordinata e disastrosa, poter avere il permanere di questa consapevolezza è quasi come se noi stessi diventassimo un po' un tabernacolo che custodisce la presenza del Signore. Quando riceviamo l'Eucaristia, effettivamente è così. E quando preghiamo è così almeno come desiderio e come memoria. Ma questo ti permette di vivere in qualunque condizione. Gente che è vissuta nei lager con questa consapevolezza è stata tenuta in piedi da questa fede. E ne abbiamo bisogno anche noi, perché non è facile vivere in un mondo come quello di oggi. Con il comando "fate questo in memoria di me" viene anche specificato il compito, ministero loro affidato con il potere d'ordine, loro conferito con il sacramento dell'ordine, che li ha abilitati permanentemente a compiere lo stesso sacrificio eucaristico e a distribuire la stessa comunione su suo mandato. Questo è il modo con cui Gesù ci ha garantito la sua permanenza lungo la storia della Chiesa, per tutto il tempo in cui esisterà la condizione terrena come la conosciamo adesso. Allora si comincia anche a capire che con l'ascensione Gesù non ha abbandonato l'umanità, ma ha realizzato una dimensione universale della sua presenza. Non solo presente a Nazareth e a Gerusalemme come uomo individuo, ma presente universalmente, realmente nell'Eucaristia, come una presenza che spazia su tutto il pianeta, là dove viene celebrata l'Eucaristia, là dove viene annunciata la sua parola di salvezza, là dove viene custodita e testimoniata la fede che l'Eucaristia ha alimentato e alimenta dentro di noi. Tutto questo ha qualcosa di sovrumano, ha qualcosa di straordinario. Bisogna portarcelo dietro, perché se ci portiamo dietro questa consapevolezza, riusciamo a affrontare anche un mondo difficile come quello di oggi. Altrimenti si vive solo di distrazione e di pressioni esterne, di condizionamenti che schiacciano, di cose che appesantiscono, di fatiche che soffocano. No, c'è un ossigeno, l'ossigeno è Cristo stesso, c'è un ossigeno che rigenera la vivibilità della vita. Portiamocelo dietro, andiamo a prenderlo, andiamo ad attingerlo, andiamo a farne scorta, impariamo anche a coinvolgere altri in questo. Perché in fondo basta raccontare le cose che abbiamo incontrato, che abbiamo vissuto, che abbiamo sperimentato. Basta riuscire a fornire delle ragioni di credibilità di tutto ciò. E poi basta avere anche il coraggio di San Paolo, perché là dove si accorgeva che la sua filosofia e le sue ragioni di credibilità non bastavano, cominciava ad annunciare Gesù Cristo e basta, Cristo risorto, morto e risorto. Perché si accorgeva che questo poteva avere un'efficacia superiore ai suoi motivi di credibilità e di ragionevolezza. Naturalmente tutto questo valutato secondo opportunità, perché non si danno le perle ai porci, ma si prepara il terreno, partendo dalle fatiche, dall'esperienza che anche gli altri vivono, agganciandosi lì e poterli tirare su come il pesce che ha agganciato l'amo, fino a livello della superficie, fino al livello di esperienza che vogliamo comunicare. Quello che poi non riusciamo a fare da soli lo domandiamo direttamente al Signore, perché in fondo è Lui che converte, è Lui che si fa strada dentro il cuore umano, e ne abbiamo bisogno. Poi la preghiera anche da soli, perché la preghiera è stare in compagnia con Cristo, con la Madonna, con la comunione dei Santi, e stando in loro compagnia si mette a frutto e si rende fruttuoso anche quello che è il nostro parlare, ma perfino se si sta zitti delle volte. Io qui adesso nel condominio dove sto ho già avuto 2 o 3 richieste che hanno saputo chi sono, perché voglio dire non c'è neanche bisogno di andare fuori con la bandiera. Gesù aveva, nel Vangelo di Marco c'è il segreto messianico, Gesù dice: ma non andate a dire in giro chi sono, anche se no l'avrebbero ammazzato subito. Lasciate che siano gli altri a scoprirlo, poi io confermerò. E quando sono gli altri a scoprirlo, gli altri che vengano con una domanda. Se non hanno nessuna domanda non verranno, ma se hanno una domanda arrivano. Qui mi hanno chiesto già in 3 famiglie di andare a benedire la casa nuova. Qui è una palazzina di appartamenti nuovi. E ieri sera siamo andati a benedire un appartamento di 2 sposi giovani. Adesso martedì prossimo devo andare in un altro appartamento. Cioè, pian piano saltano fuori delle robe incredibili. Incredibili. Questo è Gesù Cristo che si fa strada, poi si fa la strada come vuole lui, non so quello che capiscano questi qui. Però questi qui ci tenevano a benedire la casa, perché in una casa nuova 2 sposini non ci vanno a stare. Dice: noi abbiamo sempre avuto la casa benedetta. Vabbè, capiranno quello che possono, però intanto questo non glielo neghi, no? Perché il Signore farà, figurati se io mi aspettavo che, però succede, così come in ospedale ti chiedono una benedizione, una preghiera o una confessione, no? Anche in dialisi un'infermiera mi ha chiesto di mi può confessare, dico troviamo un momento in un angolo in cui non siamo in mezzo alla confusione, Cioè, le cose avvengono quasi da sole, là dove ci siamo. Perché se ci siamo noi e ci portiamo dentro Cristo, c'è Lui, e questo è che funziona. E poi, lo sapete anche da voi, perché ognuno di noi ha le sue esperienze di sorpresa, di cristiana sorpresa, quindi inutile che... Non è che le cose le raccontiamo per dire guarda quello lì com'è bravo, no, le raccontiamo perché succedono, che al di là della nostra, anzi a volte siamo anche schivi. Va bene, abbiamo finito anche per oggi.